che abbiamo praticamente finito la trattazione del tema del ruolo. Come avete visto, il tema del ruolo è strettamente correlato a una ampia serie di questioni, nel senso che è un tema cruciale da molti punti di vista, è un tema cruciale per quanto riguarda la possibilità di contatto e di congiunzione fra struttura e azione, come abbiamo detto. È un tema di contatto fra ragione e altre sfere di significato e di azione dell'essere umano, perché quello che stiamo dicendo è che l'essere umano non ragiona soltanto alla luce della ragione strumentale. Quindi, in qualche misura, il problema con cui ci stiamo confrontando, soprattutto in questo periodo storico, è che la lettura dell'essere umano che stiamo proponendo da più di 300 anni si dimostra insufficiente, io direi sbagliata fondamentalmente. Perché cos'è? Cosa dice questa lettura? Dice che l'essere umano è un essere esclusivamente razionale. E questo è il famoso Cartesio, abbiamo detto circa 3 milioni di volte, cogito ergo sum, cogito vuol dire ragiono, non vuol dire penso soltanto, penso razionalmente. Quindi penso razionalmente e quindi esisto. Il fondamento che Cartesio scopre per la propria percezione degli esseri umani è essere razionali. Ora, il problema qual è? Che razionale è un aggettivo ingannevolmente preciso. Che vuol dire razionale? Perché il punto centrale è questo. Allora, nel testo di Morin trovate quella che lui chiama la vera razionalità, con la quale io concordo come definizione. Cosa dice Morano? Dice: essere razionali vuol dire tentare di elaborare delle letture, delle comprensioni efficaci del mondo, metterle alla prova e poi correggerle per quanto vediamo che si discostano da ciò che viviamo. Quindi praticamente la razionalità è un processo costante di comprensione del mondo che non finisce. Questo è il punto. Non è che a un certo punto arrivi e dici: ok, ho capito il mondo. No? Questo sarà il tema delle lezioni di questa settimana. Ed è un po' quello che abbiamo detto, vi ricordo, per esempio, di Merton, quando parlava delle teorie di medio raggio, no? Del fatto che devi costantemente andare sul feedback, no? Essere ricorsivo. Quindi tu fai una ricerca, scopri delle cose, usi queste cose come fondamento e vedi se funzionano. E normalmente non funzionano, perlomeno non funzionano perfettamente, quindi ti chiedi perché non funzionano perfettamente e cambi, no? Stesso ragionamento la Wechselwirkung di Simmel, azione reciproca, una costante retroazione che cambia le cose. Per cui se anche prima andavano benissimo, col proseguire del tempo, col mutare degli agenti, delle circostanze, dei contesti, le cose vanno ricalibrate. Ok, quindi di fatto è un processo continuo, sia noi, perché noi diveniamo costantemente, sia ciò che ci circonda. Quindi normalmente, no, esattamente quello che dice Simmel per i rapporti fra due esseri umani, dice: sono estremamente complessi e imprevedibili perché vi sono implicate due infinità. Cioè ognuno di noi è a suo modo infinito e deve mettersi in relazione con qualcuno che è anche lui a suo modo infinito. Quindi capite che le correlazioni sono, no? Un panorama estremamente stimolante, ricco e complicato anche per certi versi. Qui, dimmi. Da casa non mi sentono. E ci hanno ragione. Grazie. Cioè, il maledetto coso qui esclude il microfono da solo. Non si sa per quale motivo. Adesso mi sentite? Spero di sì. Boh. Direi di sì. Io non sento lei però. Beh, tutta una giornata un po' così oggi. Vabbè, che dobbiamo fare? L'essenziale è che lei senta me al momento. Ok, dice di sì. Linguaggio dei gesti. Siamo imbattibili da questo punto di vista. La faccia di Windows. Ah, ecco. Allora, oggi abbiamo un po' troppo volume sul microfono, se Dio vuole. Allora, dicevamo che quindi questa è una figura di razionalità processuale, come dicevamo. Allora, perché invece razionale di suo è un aggettivo problematico? Perché appunto di volta in volta noi abbiamo attribuito a questa razionalità dei significati particolari. In particolare, come forse vi ricorderete per quello che abbiamo detto con Weber tempo addietro, l'abbiamo trasformata in una razionalità economica. Il che vuol dire chiedere al mondo, o comunque al nostro agire nel mondo, di generare profitto. Di essere configurato in un modo che sia il più possibile generativo di profitto. La famosa azione economica della quale abbiamo parlato più volte, no? L'azione economica è minimo sforzo, massimo risultato. Questo è il punto. Massimizzazione dei profitti, massimizzazione della spesa. Tutto deve accadere nel modo più redditizio possibile. Però questa è, come abbiamo detto con Weber, ve lo ricordo così almeno cominciamo a riprendere un po' di fila delle varie cose che ci siamo raccontate, è una delle possibili razionalità. Se vi ricordate, Weber nella sua descrizione appunto delle azioni razionali ne descrive due, una razionale rispetto allo scopo, l'altra razionale rispetto al valore. Ovvero sia, io posso agire in modo razionale, quindi non sono sottomesso all'economia da questo punto di vista, agisco in modo razionale perché progetto un certo tipo di comportamento, perché mi informo su tutte le possibili variabili che conosco, chiaramente come abbiamo detto più volte, perché questo tipo di mio impegno sia efficace, però conservo la consapevolezza di una necessità valoriale. Tutto questo non lo faccio semplicemente per guadagnare, ma lo faccio anche per far star meglio gli altri, far star meglio l'ambiente, rivendicare l'importanza di una certa forma di comportamento, di un certo tipo di contenuto. Non so, per esempio, posso essere un fanatico del teatro e quindi fare in modo che questo teatro possa diventare itinerante e sia disponibile per tutti, posso fare in modo che i libri e le librerie siano facilitati nel loro. Posso fare un sacco di cose e sono razionali, non razionali economicamente. No? Però l'idea che la razionalità debba essere economica è uno dei problemi del nostro tempo, che la razionalità non deve essere solo economica. Se ci fate caso, è quello che notate nei discorsi che stiamo facendo in questi mesi, che sono un perfetto indicatore della mancata percezione dell'appartenenza a un qualcosa di più ampio e del mancato, come dire, della mancata percezione della multidimensionalità delle questioni. Perché voi sentite parlare ancora oggi, come se niente fosse, di problemi del PIL, crollo dell'occupazione, crollo dei redditi, che per carità sono tutte questioni fondanti, ma non sono in grado di far fronte a quella che è la circostanza attuale. Cosa volete che, come lo possiamo considerare un calo del PIL? Sapete che è il PIL prima di tutto, perché sennò, come dire. Allora, il PIL, tanto per farvi una brevissima storia della questione, è uno strumento di misurazione dei più stupidi che abbiamo messo a punto da anni. Ce lo stiamo dicendo da un sacco di tempo, ma continuiamo a usarlo come se niente fosse. Perché? Perché è il compendio del modo di vedere il mondo che abbiamo noi. È un compendio in cui consideriamo le cose in modo esclusivamente quantitativo, senza dar loro nessun tipo di giudizio sul fatto che siano positive o negative. Tant'è che il fratello di John Kennedy, Robert Kennedy, forse ne avrete sentito parlare, fece un discorso nel 68 contro il PIL e venne assassinato qualche giorno dopo pure lui, come tutta la famiglia, no? Quindi non è casuale per molti versi, ci sono una serie di rinvii abbastanza interessanti sulla questione. E cosa osservava giustamente? Ed è uno dei motivi per i quali forse vi ricorderete che tempo addietro, all'alba di un terremoto, c'era gente che rideva al telefono. Non so se vi ricordate questa cosa. Che sono stati registrati degli imprenditori entusiasti perché c'era stato il terremoto. Perché? Perché il PIL non guarda perché spendi o perché produci o perché dai dei servizi, si limita a registrare il fatto che devi spendere. Quindi se c'è un terremoto che distrugge mezza Italia, va benissimo in termini di PIL, perché poi sono tutte spese che devi fare, devi ricostruire, sono tutte occasioni di guadagno ulteriore. so se la cosa è chiara. Quindi è uno strumento, come dire, veramente stupido, non posso definirlo diversamente, ma lo continuiamo a usare come se niente fosse, esattamente come usiamo il QI, che è il quoziente di intelligenza, che forse saprete, avrete sentito nominare, come modo di definire la qualità dell'individuo in generale, quando è uno strumento parziale e del tutto inconcludente, peraltro. Quindi, insomma, siamo molto bravi da questo punto di vista nel continuare a usare strumenti stupidi che però sono coerenti con un più ampio insieme di assunti e di scelte che abbiamo fatto e di cui ci ricordiamo il giusto. Quindi la razionalità non deve essere necessariamente economica, però per noi lo è. Okay? L'abbiamo fatta diventare sempre più ristretta, sempre più serrata, sempre più soffocante. Per cui diventa una razionalità prima strumentale, poi economica, poi finanziaria, che è il tempo in cui ci muoviamo noi oggi. E questa razionalità finanziaria, se Dio vuole, è il motivo per la famosa sperequazione in termini di risorse, della quale abbiamo parlato più volte e di cui cominciano a parlare un po' tutti, grazie alla pandemia, da questo punto di vista, dobbiamo dire. No, il fatto che chi è ricco sia sempre più ricco e chi è povero sia sempre più povero, il fatto che la pandemia è stata un problema per tutti, tranne che per i miliardari, i quali sono diventati ancora più miliardari. Poi i poverini hanno delle flessioni in borsa per cui perdono qualche decina di miliardi, ma credo che possiamo farcene tutti una ragione di questa cosa. Il problema generale è che tutte queste ricchezze probabilmente si potrebbero utilizzare meglio, in un quadro di razionalità diversa. No? Un quadro di razionalità valoriale, come dice Weber, potrebbe dire: allora il mio interesse principale è che non muoia più nessuno di fame. Che non mi sembra una cosa particolarmente campata in aria, visto che abbiamo file e file di persone che si stanno facendo nutrire da qualcuno perché non hanno più i mezzi per farlo, no? Ecco, allora, davanti a un valore come questo, che poi è quello che reclamano tutti, tutti quanti si stracciano le vesti, ah, il bambino di turno, poveraccio, ora Joseph, poi quell'altro non mi ricordo, ma ogni tanto salta fuori sto bambino vittima della questione, o il bambino che muore di fame, e ce ne ricordiamo per 10 minuti, dopodiché le cose si fermano lì e lasciamo che, no, le risorse vadano tutte verso quei 3-4 mila individui che ci sono al mondo, che hanno questa gioia collezionistica del mettere via miliardi. È lì il punto. Perché quella è razionale quando fa morire milioni di persone e ne fa stare a disagio altri milioni? Qualcuno me lo dovrebbe spiegare, perché io ad ora non riesco a vederlo. Quindi capite che il tema dell'essere razionale non è un tema banale, perché di epoca in epoca, e infatti qui bisogna anche in qualche misura scusare Cartesio, perché Cartesio quando ha elaborato questo cogito ergo sum, non aveva in mente questa stupidità. Aveva in mente una serie di questioni che sarebbe molto bello poter trattare, ma sarebbe un corso a parte, quindi se magari una volta riusciamo a rifare l'università si potrà anche pensare di farlo, ma al momento purtroppo lo dobbiamo lasciare sospeso. Però comunque l'ideale di Cartesio era un ideale, secondo me, più vicino a Morandi quanto non sia ai direttori delle varie banche centrali o i grandi economisti, gran parte dei grandi economisti di cui ci fregiamo ultimamente. Quindi dobbiamo tenere presente però questo discorso, quindi la razionalità è un tema che va affrontato con una certa attenzione. Essere razionali non vuol dire soltanto quello che ci viene raccontato, perché noi esseri umani invece ragioniamo e ci comportiamo sulla spinta di anche altre molle, chiamiamole così. E queste molle sono, come abbiamo detto, per certi versi la sfera emozionale, la sfera emotiva, che continuiamo a tentare di privare di significato senza renderci conto che è quella che nella gran parte dei casi ci muove, la sfera simbolico-immaginale e la sfera corporea. Questi sono i grandi assenti nel discorso sulla conoscenza che stiamo facendo in questo periodo. I grandi assenti che sarebbe il caso di reintegrare, che sarebbe il caso di rimettere, no, sul proscenio e vedere se ci sanno dire qualcosa di utile per affrontare un po' meglio il mondo e le sfide che ci sta ponendo sempre di più. Quindi il tema della razionalità, il tema del rapporto col mondo, il tema del modo attraverso il quale interpretiamo il mondo saranno i foci, chiamiamoli così, anche se è brutta come, no, ad ognuno, delle prossime lezioni. Però io oggi volevo approfondire un altro paio di aspetti invece ancora relativi al ruolo, se non c'è niente che mi volete chiedere in proposito voi, e che hanno a che fare con la difficoltà di gestire i ruoli oggi. La difficoltà di gestire i ruoli oggi che si traduce in conflitti di ruolo. Questo è il termine. Perché i conflitti di ruolo sono così strettamente correlati con quello che abbiamo detto fino ad ora? Perché di fatto i conflitti di ruolo si possono tradurre come aspettative contrapposte. Perché abbiamo detto che il ruolo è un insieme di aspettative e abbiamo detto che noi ricopriamo molteplici ruoli. Il che vuol dire che noi abbiamo diversi set di aspettative da parte di diverse persone, diverse istituzioni, diverse associazioni, eccetera. Esempi banali della vita quotidiana. Banale poi è un altro aggettivo che dovremo un attimo rivedere, però comunque diciamo esempi della vita quotidiana. Il venerdì sera c'è la partita di calcetto e io sono un membro della squadra, no? Quindi faccio parte di un gruppo che ha una finalità e ha delle aspettative. Una delle aspettative che mi compete, visto che sono membro della squadra, è di andare a giocare il venerdì sera. Fin qui ci siamo? Semplice. No. Ho anche un compagno o una compagna che il venerdì sera ha la serata libera dal lavoro e quindi gradirebbe passarla con me. Io sono in una coppia, sono quindi un partner, ho un ruolo, questo ruolo ha delle aspettative e una di queste aspettative è che io stia col mio partner. Allora, il venerdì sera, che faccio? È banale, però è lì, credo che possa esservi capitato, magari non sarà il venerdì, sarà la domenica, saranno le ferie, saranno le feste di Natale, quando vi pare, però noi siamo costantemente in situazioni di questo genere. Ok? Siamo in situazioni di conflitto di ruolo, che poi possono essere negoziate, ovviamente, perché una volta ti dai malato con gli amici, una volta spieghi al tuo partner che tutto sommato hai un attimo, per altre questioni o quello che ti pare, magari una volta se anche sta a casa non muore nessuno, eccetera, eccetera, però comunque sono conflitti di ruolo, perché sono delle aspettative che tu dovresti soddisfare contemporaneamente e a meno che tu non abbia dei cloni, non ci riesci. Ok. Una figura un tantino più complessa, diciamo, un tantino più meso che non micro di questo discorso è il problema del rapporto col lavoro. L'abbiamo detto più volte, no? Abbiamo detto che le relazioni primarie vengono tendenzialmente depotenziate, svalutate, stigmatizzate dal sistema economico perché? Perché generano aspettative cogenti. Adesso lo possiamo dire così. E queste aspettative cogenti possono andare contro quelle che invece vengono percepite come le aspettative più importanti che hanno a che fare col nostro ruolo lavorativo. Per cui se tu devi lavorare la domenica per qualche tipo di emergenza, per qualche tipo di situazione, non dovresti avere nessun tipo di freno a farlo, dovresti poterti alzare la domenica mattina e andare in ufficio. Ma se tu hai una famiglia, magari la domenica mattina la vorresti passare a far colazione con i tuoi figli, tua moglie. No? Non solo, ma sempre perché dovremmo cominciare a mettere insieme i pezzi, nel mentre che tu fai una piacevole colazione mattutina con i tuoi figli, tu stai adempiendo a più ruoli, perché stai facendo il padre, stai facendo il marito. E stai facendo l'agenzia di socializzazione? O no? Cominciate a rendervi un tantino conto della questione. La famiglia non è semplicemente il posto dove stai bene con qualcuno e allevi i tuoi figli. La famiglia, come abbiamo detto, è una istituzione. Perché in quel mentre tu contemporaneamente, anche se magari non te ne rendi conto, stai facendo qualcosa per gli altri. Stai trasmettendo ai tuoi figli delle informazioni, stai dando loro l'esempio per certe cose, stai trasmettendo senza saperlo la cultura implicita, stai facendo un sacco di cose. Quindi, come vedete, se vogliamo complicarcela bene la vita, in quel momento in cui il tuo datore di lavoro ti dice di andare a lavorare la domenica, tu stai avendo tre ruoli che confliggono, o anche quattro: marito, padre, agenzia di socializzazione e lavoratore. Ci siamo fin qui? E questa cosa succede sempre, perché voi siete sempre portatori di una miriade di ruoli. Chiaro fin qui? Ok, facciamo un passo indietro e torniamo al tempo premoderno, quello che tutti ci, come dire, ci gloriamo di aver abbandonato alle nostre spalle e che dal mio punto di vista per certi versi era decisamente più facile da vivere. Voi direte, vabbè, ma non c'era la medicina, c'è stata un sacco di ingiustizie, per carità, verissimo. Ma qui passiamo, siamo in un livello superiore, siamo a un livello di serenità esistenziale. Perché era più facile vivere, secondo me, e probabilmente secondo anche altri autori, ma voglio dire, è una. No, poi si può discutere. A quel tempo, perché a quel tempo tu avevi un posto nel mondo, un posto dove tutti questi ruoli che oggi si azzannano l'uno con l'altro erano più o meno coerenti. Poi chiaramente probabilmente ci sarà stato qualche tipo di scarto anche lì. Però nella premodernità. Il problema è che era l'intera società ad essere organizzata diversamente. E come era organizzata sta benedetta società? Come abbiamo visto, con un taglio gerarchico decisamente più marcato e soprattutto con una coerenza strutturale maggiore. Quelle famose cerchie delle quali abbiamo parlato finora, al tempo erano cerchie concentriche. Che vuol dire? Vuol dire che ce n'era una più piccola che era la famiglia, una più ampia intorno che era il gruppo, una ancora più ampia intorno che era il comune, una ancora più ampia che era il regno, ma erano tutte coerenti. Vi ricordate la faccenda degli status ascritti? Tu nascevi e ti veniva in dote un'appartenenza politica, una fede religiosa, una serie di contatti familiari, una professione, c'hai tutto il kit. Ed era un kit che, siccome era già stato messo a punto prima, non creava problemi, perché la tua professione non cozzava con la tua religione non cozzava con la tua appartenenza politica, il tutto non cozzava col luogo in cui vivevi, perché era già tutto, come dire, armonizzato a monte. No, avete presente la famosa formula chiave in mano? Ecco, a te ti davano una vita chiave in mano. Tu dovevi semplicemente viverla. Che palle, direte voi. Probabilmente è vero. Perché invece doversi barcamenare tutti i venerdì sera fra 4 o 5 cose che devi fare a tutti i costi, non è una rottura di palle uguale? Beh, parliamone, per carità. Io non credo che potrei vivere, no? Io già. Se vado a vivere in una cittadina un po' più piccola di 5 milioni di abitanti mi sento soffocare, quindi non sono un buon esempio. Però credo di poter immaginare che, no, nascere in una situazione del genere senza avere tutta un'altra serie di informazioni non dovesse essere così faticoso esistenzialmente. Poi magari lo era fisicamente, c'erano un sacco di problemi, magari ti innamoravi della Giulietta di turno e toccava distruggere tutto e via discorrendo. Però, no, nel complesso, l'organizzazione e la struttura sociale era fatta in modo che tu potessi vivere senza attriti, senza scelte, senza problemi, senza conflitti, perlomeno durante la vita quotidiana. Poi è chiaro, arrivavano i barbari, arrivavano gli eserciti, arrivava la carestia, arrivava la peste, che non è che non arrivino pure oggi, no? Però di solito arrivano da qualche altra parte e quindi noi possiamo far finta di niente. Ad ogni modo, fin qui ci siamo, quindi si sta premoderno. Status ascritti in larga misura, cerchie concentriche e ruoli coerenti. Ok? A un certo punto facciamo una serie di scoperte tecnologiche mirabolanti, arriva il famoso motore a scoppio, fonte d'energia nuova, le fabbriche. Gli status cominciano a diventare acquisibili. Abbiamo visto che lo status acquisito per il primo status acquisito per molti versi è quello di operaio, no? L'abbiamo detto perché se non ci sono mai state le fabbriche prima, non può esserci stato nessun padre che lavorasse in fabbrica. E di conseguenza non c'era nessuno che doveva andare a lavorare in fabbrica per un ruolo ascritto e per uno status ascritto. Per cui si deve fare una improvvisa, ampia eccezione. Tutti quelli che avrebbero dovuto fare altri mestieri possono fare l'operaio. Ok? Quindi il sistema degli status ascritti comincia a incrinarsi. Siccome, come abbiamo detto, il ruolo economico da quel momento in poi comincia a diventare uno dei più importanti nel sociale e per l'individuo, il fatto che questo ruolo sia un ruolo acquisito porta con sé, no, delle inevitabili domande e delle inevitabili conseguenze. Allora, perché posso scegliere la mia professione, ma non posso scegliere la mia parte politica? Perché posso scegliere la mia professione, ma non posso scegliere la mia religione? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, pian piano, come abbiamo detto, i ruoli diventano acquisiti, come gli status a monte. E noi siamo tutti contenti perché siamo dei soggetti autonomi, indipendenti, liberi dal peso della tradizione e dalle imposizioni del destino e padroni della nostra vita. Che vuol dire che possiamo scegliere. Ora, quello che non ci viene detto, con le nuove chiavi che ci danno, è che non c'è una coerenza fra ciò che scegliamo. Noi possiamo scegliere tutti i ruoli che vogliamo, ma non c'è nessuna garanzia che siano coerenti gli uni con gli altri. Anzi, diciamo che la garanzia è al contrario. È molto probabile che questi ruoli si scontrino, facciano attrito gli uni con gli altri, mi creino delle difficoltà di vita. Allora, da quel quadretto di cui abbiamo parlato prima con tutti i cerchi concentrici, passiamo a un altro quadro in cui ci sono una molteplicità di cerchi che si toccano in un punto, si intersecano in un punto. E noi siamo quel punto lì. Ogni cerchio rappresenta una delle cerchie delle quali facciamo parte, una delle nostre appartenenze, uno dei nostri status acquisiti. Quindi ci sarà il cerchio della professione, ci sarà il cerchio della famiglia, ci sarà il cerchio degli amici, ci sarà il cerchio delle associazioni di terzo settore, ci sarà il cerchio delle squadre di sport, ci sarà il cerchio degli hobby, ci saranno una miriade di questi cerchi. E tutti si toccheranno, collideranno in noi. Tutti questi cerchi, come abbiamo detto, portano con sé aspettative. Quindi la possibilità statistica che queste aspettative a un certo punto confliggano, visto che stanno tutte centrate su di noi, è altissima. Noi in qualche modo ci condanniamo a un perenne conflitto di ruolo. Quindi sì, liberi, ma a un costo. Ha un costo piuttosto serio, piuttosto importante, piuttosto stancante. Il che per certi versi ci spiega anche quello che abbiamo detto in altre occasioni sul conformismo, sul neoconformismo, sul perché a un certo punto non scegliamo ma facciamo come fanno gli altri. Perché queste costanti scelte sono stancanti, ragazzi. Richiedono energie, richiedono sostanza soggettiva. Richiedono di conoscere se stessi, perché qual è l'unico modo, in ultima analisi, che mi permette di farle poi alla fine, di scegliere, perché io sono costantemente lì, dopo aver fatto le scelte che hanno a che fare con tutte queste appartenenze, devo pure scegliere quale mi importa di più nelle varie situazioni, perché questo è il conflitto di ruolo, no? Se c'ho da una parte il mio partner, dall'altra la squadra di calcetto. Cosa mi interessa di più? Perché questa è la risposta. Oppure, a quale appartenenza tengo di più, se ci ricordiamo quello che abbiamo detto delle aspettative, no? Perché qui ci sono 8-10 persone che contano su di me perché vogliono anche loro fare una cosa che amiamo tutti insieme, e qui ce n'è solo una che però per me dovrebbe contare più di quegli 8-10. Come la gestisco sta storia? Ecco perché è così importante conoscere se stessi. Perché conoscendomi so che preferisco l'uno o preferisco l'altro. e sono in grado di farmi carico delle conseguenze delle aspettative che tradisco, perché quello faccio, ragazzi, di volta in volta io tradisco delle aspettative, ne soddisfo alcune e ne tradisco altre. Questo è il conflitto di ruolo. Come faccio a venirne a capo? Non ne vengo a capo, no? Non ne vengo a capo, o meglio, e qui c'è una questione interessante. La questione interessante ha a che fare con i valori, oggetto piuttosto impegnativo da trattare. Il valore è un oggetto contraddittoriale per definizione. Abbiamo assimilato l'idea di contraddittoriale, capiamo che vuol dire quando dico contraddittoriale? Vuol dire fatto di diversi significati, diverse sfere semantiche. Non tutte coerenti le une con le altre, anzi probabilmente opposte. E il termine valore stesso, la parola, ce lo dice. Perché cosa sono i valori? L'orologio, l'oro di casa, i soldi, le azioni, no? Ma quando dico lei è un uomo che ha grandi valori, io non parlo di questo, parlo di ideali. Quindi, come vedete, da una parte parlo di cose estremamente concrete, no? Dall'altra parlo di cose estremamente astratte. Quindi cosa stiamo tentando di dirci con questa parola? Stiamo tentando di dirci che in qualche misura, con una lunga serie di possibili variazioni, noi strutturiamo il mondo in forma gerarchica, perché il valore questo è. Perché che ci piaccia o meno, quando ci troviamo confrontati a delle scelte, dobbiamo mettere le cose in ordine. Perché la scelta purtroppo è out-out. C'è un momento della scelta che non è ulteriormente rinviabile ed è out-out, è o l'uno o l'altro. O passo la sera a cena fuori o vado a giocare a calcetto. Non posso fare entrambe le cose, non posso correre con la palla in mano e un flutto di champagne nell'altra e ogni tanto brindare perché non funziona. Quindi devo scegliere. Okay? Quindi a un certo punto, perché l'out-out e l'et-et sono costantemente in relazione? Perché comunque attraverso l'et-et io ho presenti le alternative. Nella gran parte dei casi, in tanti casi, riesco a gestirle, come dire, simultaneamente. In certi momenti no, in certi momenti devo scendere sull'out-out e devo decidere. E quella decisione, che io voglia o no, che ci pensi o meno, che ne sia consapevole o no, è di solito una decisione di valore. Che è un po' lo stesso ragionamento che facciamo quando mettiamo in atto i famosi comportamenti di consumo di cui abbiamo parlato. No? Visto che noi non abbiamo i miliardi di Jeff Bezos, se vogliamo comprare qualcosa dobbiamo scegliere. Che compro tra le tante cose che vorrei comprare? Sì, è una questione di gusti, sì, è una questione estetica, sì, è una questione di divertimento, ma se le faccio ribollire un pochino e le asciugo, diventano in ultima analisi questioni di valore. Perché sì, è una questione di divertimento. Che vuol dire che è una questione di divertimento? Vuol dire che dal mio punto di vista star bene in certe circostanze è più importante che altro. Non sto dando un valore economico, ragazzi, sto dicendo valore. Perché, per esempio, lo scegliere di fare una professione che paghi meno e soddisfi di più è una scelta di valore, non economica, evidentemente. Decidere di sacrificare la propria vita a una professione che non piace ma fa guadagnare tantissimo è una scelta di valore. Sono tutte scelte di valore. Allora, conoscere se stessi in questa chiave cos'è? Conoscere i propri valori, che sono quegli oggetti contraddittoriali di cui abbiamo parlato, per i quali è addirittura possibile morire. E qui c'è un altro dei livelli di contraddittorialità altissimo del tema, perché i valori cambiano. Sono anch'essi dei costrutti umani. Non sono sempre gli stessi, non sono assoluti, non sono infiniti, non sono perenni, cambiano. Però in uno dei grandissimi livelli del come se di cui siamo capaci, noi ci comportiamo come se fossero assoluti ed eterni. E possiamo perfino morire per i nostri valori. O sacrificare la nostra vita in modo sostanziale, sconvolgerla, perdere i nostri privilegi. Quindi, come vedete, andiamo dal lingotto d'oro nella cassaforte a dei comportamenti sacrificali, a delle scelte più o meno banali di vita o a delle scelte fondamentali. No? La scelta di valore è andare a lavorare all'estero, emigrare. Spesso e volentieri, lì possiamo discuterne perché certo se non campi dove sei, e qui parliamo di migranti, tanto per dirne una, no? Se non hai alternative non ci sono scelte. Ma se ti offrissero un lavoro un po' meno remunerativo vicino casa, o un lavoro con grandissime prospettive dall'altro capo del mondo, che sceglieresti? È un problema di valore. Perché a quel punto non è più non mangio, mangio in entrambi i casi, ma c'è dell'altro. Ed è il motivo per il quale la visione corrente cerca di depotenziare le relazioni primarie, perché se tu preferisci rimanere vicino casa, di solito è perché hai un tessuto relazionale al quale appartieni e che non vuoi lasciarti alle spalle. Non vuoi dimenticarti gli amici del calcetto del venerdì sera, non vuoi perdere il compagno del venerdì sera, non vuoi perdere la famiglia della domenica a pranzo, non vuoi perdere tutte queste cose perché sono parte di te, tu sei fatto anche di questo e non c'è niente di male, eh? Su questo vorrei che fosse chiaro. Non c'è assolutamente niente di male, sebbene ve lo dicano, che tu devi sorvolare, superare tutte queste cose che sono dei retaggi primordiali, quando ancora stavamo nelle caverne con le mazze e tutte queste stronzate. Adesso invece siamo nuovi, siamo esseri nuovi e possiamo svolazzare di qua e di là, salvo pandemia, evidentemente. Quindi c'è da ribilanciarla la questione, o perlomeno da considerarla, perché è chiaro che tu puoi anche andar via. Perché effettivamente magari lo fai non soltanto per il valore del grande assegno che incassi tutti i mesi, ma anche perché vuoi conoscere nuovi modi di vivere, vuoi conoscere nuove persone, vuoi crescere. Crescere è un processo doloroso, ragazzi, è vero. Crescere vuol dire separarsi, vuol dire lasciare quelle zone di comfort calde, organizzate, quelle che probabilmente erano le vecchie cerchie concentriche, dove magari sei riuscito a gestirti le cose e hai spostato la partita del calcetto al sabato sera, così almeno finalmente non hai più problemi, no? Ed è una bella vita anche quella. Io vorrei che fosse chiara questa cosa. Sono modelli di vita, sono modi di vedere la propria vita che non hanno un meglio e un peggio, sono diversi. E questa è una cosa che purtroppo la modernità non ha capito. La modernità ha pensato, siccome è stata fatta da minoranze, ce lo dobbiamo dire questo, sono state minoranze illuminate, come si diceva al tempo, perché chiaramente poi lo scopriremo meglio, ma la luce non manca mai in questi casi, sono state delle minoranze illuminate che pensavano che fossero tutti come loro. Tutti che volevano impegnarsi nella vita pubblica, tutti che volevano fare il più possibile per gli altri, tutti che volevano conquistare notorietà e fama, tutti così. No, c'è un sacco di gente che non gliene frega niente, ragazzi. C'è un sacco di gente che non vuole sapere chi è il presidente del consiglio, che non vuole sapere per chi deve votare, che si limita a fare le cose che fa. Che volemo fare a proposito? Li condanniamo? Sono tanti, eh? Sono tantissimi. Quindi bisogna cominciare a variegare un tantino le prospettive. Perché io, ve l'ho detto sin dall'inizio, io sono un fautore tutto sommato della crescita soggettiva. Quindi della necessità di ogni tanto cambiare le cose, essere capaci di rinunce, abbandonare i propri angolini tranquilli e via discorrendo. E prima, per un certo lasso di tempo, pure lungo, pensavo di doverlo dire a tutti perché era così che si doveva fare. Ed era la Bildung più o meno è così. Come idea, se non la sfumi un tantino, no? Devi crescere, devi imparare, devi pensare, devi diventare critico, devi impegnarti. E poi a un certo punto ti chiedi: ma perché? Perché devo rompere l'anima al resto del mondo per queste cose quando sono le mie cose? posso dirgli che si fa. Si potrebbe fare, poi magari qualcuno lo farà, ma deve farlo da solo. È per questo che vi dico che la cultura attiva non è la sola cultura possibile, perché sei tu che devi scegliere cosa farci, come farlo, in che termini, con quali sacrifici. Non te lo può dire nessun altro. O vivrai una vita come quella del famoso James, se vi ricordate, poveraccio, che soddisfaceva tutti tranne se stesso. Perché c'è sempre qualcuno che è lì pronto a chiederti di fare le cose che vorrebbe lui. E se ci pensate, nel tessuto delle aspettative ha anche un senso. Lui vorrebbe che tu facessi le cose come vuole lui, ma tu vorresti che lui facesse come vuoi tu. No? Quindi ce la possiamo giocare la questione. Ma, come dicevamo, in ultima istanza, a un certo punto, spesso, dobbiamo decidere sulla base dei valori nostri che conosciamo, quelli che siamo riusciti a distinguere, quelli che abbiamo scelto, quelli che alla base, sulla norma dei quali viviamo. È lì che deciderò se la domenica faccio il padre o faccio il professionista, l'impiegato, il manager o quello che è. Non ci sono altri modi. Ma non è vero, c'è un modo, che è quello di adeguarsi. Allora, la mia società ritiene che il ruolo economico sia il più importante? E io di conseguenza ottempero. Se il mio capo mi dice di andare a lavorare la domenica, saluto tutti a casa e vado a lavorare la domenica. Che problema c'è? O no? Questo è il punto. Allora, prima di andare in break, ragioniamo su questo. Come vedete, ci sono almeno due set di valori. Uno è quello che possiamo definire il set collettivo, i valori sui quali siamo tutti d'accordo. L'altro è il set individuale, i miei valori. E non è detto che i miei valori collimino con quelli degli altri. E non è manco detto che quello che io percepisco essere il set collettivo sia effettivamente quello. E questo perché non è, non so se avete fatto caso, ma non c'è scritto da nessuna parte quali sono i cinque valori più importanti per gli italiani. Ogni tanto ci proviamo, ci sono delle belle ricerche su lunghissimi lassi di tempo, in particolare a Trento dei colleghi stanno facendo questa ricerca da 40 anni, 50 anni, quindi comincia a essere interessante. Però quello che vediamo è questo costante, avete presente quando vedi tipo al cinema con il 3D senza gli occhiali 3D? Che vedi tutte le figure un po', no? Scontornate con degli aloni. Ecco, più o meno l'idea è quella. Cioè, la nostra coincidenza con quello che viene ritenuto il set di valori collettivo è, come dire, problematica. Il set di valori collettivo però può essere molto utile come alibi, per esempio, no? Appunto, mi spiace, ma devo andare a lavorare e sai che lavorare è molto più importante di qualunque altra cosa. E quindi io, anche se poi intimamente non sono particolarmente convinto, oppure se sono molto convinto del fatto che lavorare non sia la cosa più importante, ho un conflitto di ruolo. Perché tutti si aspetterebbero che io andassi a lavorare, ma io non ci vado. Quindi, come vedete, c'è da ragionarci un tantino su questo discorso. Nel mentre che rimuginate un minimo queste cose, ci facciamo 10 minuti di break. Anzi, conflitti di ruolo, sistemi di valore, set di valori e tutte queste cosette qui. Allora, potremmo provare a fare martedì prossimo eventualmente. Una delle esercitazioni che sono più indicative in questi casi è quella del chiedervi di farmi una lista dei vostri 5 valori più importanti. Già lì. E dopodiché vi raggruppo e vedete se le vostre liste sono le stesse. Succede mai. Quindi uno comincia a rendersi conto del fatto che quello che a lui pare ovvio, tanto ovvio non è. E soprattutto è divertente il momento in cui vi si dice: allora, però ditemi quali sono i valori italiani. Ah, i valori italiani sono 1, 2, 3, 4, dopodiché no, pure lì non abbiamo quasi mai le idee chiare e purtroppo spesso e volentieri non coincidono con quelli che vengono poi di fatto percepiti come valori italiani. Allora, vediamo un attimo di parlare di questi valori italiani 2 minuti. Che, quali sono i valori? Perché dovremmo poter capire quali sono i valori italiani? Beh, dovremmo poterlo capire, per esempio, dal tenore del discorso pubblico e dell'attribuzione delle risorse in questa fase pandemica. No? Perché, come dice Mongardini, da un punto di vista più politico, i valori sono anche i criteri sulla base dei quali vengono distribuite le risorse. Che ci piaccia o meno, l'idea generale della politica è questa. Che vuol dire essere membri di un partito politico o votare per un partito politico? Dovrebbe voler dire votare per una visione del mondo e quindi per un set di valori. Ultimamente sta cosa non è più molto chiara perché c'è stato un collasso dei set di valori su un valore unico che è quello che vediamo un po' tutti. Quindi appunto il predominio dell'economico in tutte le sue configurazioni. Quando facciamo le liste in classe, normalmente tutti mi dite che a voi dei soldi me ne frega niente, l'economia è l'ultimo dei vostri problemi. Purtroppo nella prassi sta cosa non si vede perché a me non è che dispiacerebbe, però poi non lo vedo in pratica, no? Nella pratica quello che noi vediamo è che lo snodo di senso più importante, l'attribuzione valoriale che viene regolarmente supportata da scelte politico-governative è quella economica. Ed è anche comprensibile perché noi siamo tutti abituati a pensare che l'economia sia in qualche modo il centro, no, pulsante della nostra vita e del nostro mondo. Su questo occorrerebbe riflettere un po' meglio, come abbiamo detto. Però comunque bisogna prenderne atto, il valore economico oggi qui è il valore più importante. E andate a vedere le risorse, le misure con cui vengono distribuite le risorse e vi accorgerete che è così, più o meno bene, più o meno chiaramente, con più o meno negoziazioni, compromessi, eccetera, eccetera, però comunque l'apparato produttivo, l'apparato, le banche, no, le famose banche che vengono normalmente accusate di qualunque nefandezza, cioè per carità non amo le banche, ma insomma, vedi, siamo tutti d'accordo in proposito, non è che quelle sono diventate così importanti per qualche ragione che improvvisamente non si capisce più, insomma, ecco, quindi. E le banche, vi ricordo che una delle battute più fulminanti di Woody Allen era: non potrò mai perdonare gli italiani per aver inventato le banche, perché abbiamo inventate noi le banche, ragazzi, eh? Colpa nostra. Tra le tante cose che sarebbe opportuno sapere. Cominciano, se non vado errato, a Firenze, tant'è che il termine bancarotta, che forse conoscerete, era letterale, perché al tempo quando uno che faceva il banchiere non riusciva a, come dire, ad adempiere alle aspettative, ai suoi obblighi e tutto il resto, gli rompevano il banco, nel senso fisico del termine, che la mazza, le bastoni, queste cose qui. Quindi bancarotta è proprio questo, il momento in cui il banchiere non è più in grado di pagare quello che deve e tu gli spacchi tutto. Ora, non prendetemi, come dire, in parola, perché se poi andate dentro in qualche sede bancaria spaccate tutto perché non è carino. Però, come vedete, no, ci sono tutta una serie di snodi anche divertenti da sapere che ci danno una serie di necessità. Come ho detto, la partita doppia l'hanno fatta a Genova, la banca l'hanno fatta a Firenze. Avremmo giocato purtroppo un ruolo nella cultura del pianeta molto più importante di quello che ci autoattribuiamo. Però, comunque, detto questo, il punto focale è che le risorse vengono assegnate sulla base di questo discorso. Quindi ciò che ha a che fare con l'economia vede più risultati, o quello che si ritiene abbia a che fare con l'economia, perché pure qui c'è da discutere, perché ci sono tanti settori che sarebbero, come dire, anche loro importanti nel quadro di un'economia ampia del paese, ma che per qualche ragione vengono lasciati da parte. Ve ne faccio uno per te: la cultura e lo spettacolo. Le famose Cenerentole, insieme alla scuola e all'università. Che vorrà dire questo? Se non ci danno le risorse, ragazzi, contiamo poco. Le chiacchiere stanno a zero. Perché se ci fosse un governo che ritiene che uno dei valori più importanti è l'educazione, come tutti dicono, bellissimo, dirlo è facile, costa un cazzo, te lo puoi permettere senza nessun problema, poi dovrebbero seguire delle misure, no? Si presume. Ma non seguono. No? Perché è bello dirlo, ma poi farlo. Che gliene frega la gente della scuola? Che gliene frega la gente dell'economia, scusatemi, dell'università? Che gliene frega la gente degli spettacoli, della cultura, dei libri, dei quadri, delle mostre? Stronzate, facciamoci una bella fabbrichetta. Che è meglio? Sono problemi di valore, mica altro. Quindi cerchiamo di essere un filo meno ipocriti un po' tutti. Noi siamo in un sistema dove questo è ciò che viene ritenuto giusto e dove tutti più o meno facciamo ciò che viene ritenuto giusto. Fine. Però non ci piace. È di buono questo, almeno questo ce lo possiamo permettere. Non ci piace e quindi quando andiamo a stilare i nostri valori ci rifacciamo a una visione ideale dei nostri valori, quindi stiamo addirittura nel quadrato dell'ideale. E quindi i nostri valori sono gli amici, il sentimento, l'ambiente, la luce, il colore, tutte cose bellissime da dire. Farle è un po' diverso. Siamo sempre lì. Però comunque, insomma, ecco, teniamo presente che tra la proiezione di quelli che si ritiene siano i valori di tutti, perché qui c'è un gioco di rinvii costante, se ci fate caso, no? Che ha anche a che fare con le aspettative e che costituisce per certi versi quell'istanza giudicante che un po' mi hanno paragonato al superio, un po' all'opinione pubblica, un po' alla personificazione del gruppo per la quale ci sentiamo più o meno costantemente osservati e giudicati. Non so se vi è mai capitato, ma noi quando eravamo piccoli eravamo un tantino scapestrati, allora un bel giorno decidemmo di fare una grande festa e avevamo bisogno di pezzi di legno lunghi. Quindi, siccome non avevamo particolarmente un granché denaro, un bel giorno, quella notte ci andammo a fare un raid in un cantiere edile e rubammo dei battiscopa, sono, ammetto questa cosa, dovrebbe essere caduta in prescrizione oramai per cui. Però, qual è il problema al di là della malefatta? Il problema è che eravamo solo noi in un cantiere deserto, in un posto di Roma dove non c'era un'anima, eppure ci guardavamo costantemente intorno. Perché ti senti costantemente osservato e giudicato. E quella è l'idea. Che anche se sei da solo, comunque, se stai facendo qualcosa di cui sei consapevole che gli altri potrebbero avere obiezioni, non essere entusiasti, eccetera, tu comunque senti il giudizio. Anche se non c'è nessuno, se non c'è il vecchietto col ditino così, è uguale. Capite? Perché l'appartenere a un gruppo, avere consapevolezza del suo sistema di valori e norme, vuol dire anche avere un'istanza giudicante interiore. Poi puoi fregartene. Però comunque sai che è lì. Poi c'è anche gente che invece non la percepisce minimamente, e di solito sono quelli che fanno cose un po' così, diciamo, complicate. Però il punto è esattamente questo. Questo sistema, come vedete, di rinvii, di aspettative, di ruoli, di tutto quanto, crea un tessuto sociale. Quindi non è di per sé sbagliato o negativo. Vorrei che questa cosa fosse chiara. Come abbiamo detto del ruolo, il ruolo nasce come ausilio. Tutto questo insieme di relazioni nasce un po' perché non potremmo farne a meno, un po' perché comunque noi vi traiamo energia, riconoscimento, benessere, no? Poi dopo può essere ovviamente, come dire, distorto, orientato, strumentalizzato e via discorrendo. Però il punto centrale sta qui. Se io ho dei valori che non coincidono necessariamente col set di valori che percepisco come collettivo, quindi vedete quante condizionali ci sono, ne diventa complicata anche l'idea di devianza, se ci pensate un attimo. O anzi, l'idea di devianza diventa molto più utile quando io in qualche misura la interpreti alla luce di questo discorso, perché devianza cosa vuol dire? Non vuol dire di per sé crimine. Qui è una cosa che normalmente noi, puff, no? È deviante quindi è un criminale. No, perché se fosse così la società starebbe ferma. Deviante è qualcuno che, appunto, no? Ha un sistema di valori diverso da quello corrente e si comporta in modi che potrebbero essere giudicati non coerenti con. Ma non è che è necessariamente un criminale. Non so se è chiara la cosa. Cioè, la devianza è lo scostamento dalla regola. Ma lo scostamento dalla regola, prima di diventare criminale, è eccentrico. È creativo. È fonte di cambiamento e di innovazione. O no? Quindi bisogna andarci con i piedi un attimo di piombo sull'argomento, perché la devianza è uno dei fenomeni fondamentali. Noi siamo tutti devianti, ma chi di voi si comporta sempre regolarmente come sa che dovrebbe o come immagina che dovrebbe comportarsi? Tutti perfetti? Quando mai? Quindi la devianza è in qualche misura un po', no, una traduzione, un termine che io non amo particolarmente, del discorso dell'interpretazione del ruolo. Allora, tu il ruolo lo puoi interpretare in un sacco di modi, puoi addirittura interpretare il ruolo di quello che accoltella qualcuno sul palcoscenico accoltellando qualcuno. A quel punto stai combinando qualcosa che non devi, evidentemente. Però tutto ciò che ha a che fare con il sociale ha una soglia di gioco, nel senso meccanico del termine, e anche ludico perché ci sta bene. Il senso meccanico qual è? Quello che per ogni tipo di connessione, per ogni tipo di costruzione, devi fare in modo che non sia troppo rigida perché altrimenti si romperebbe, no? Quindi hai bisogno di gioco. Avete visto che i palazzi quando c'è vento si muovono, ecco, se si muovono i palazzi, figuratevi quanto possiamo muoverci noi. Quindi questa necessità di flessibilità, di duttilità, di resilienza, usiamolo sto termine, ogni tanto ci sta anche bene, è connaturata al nostro essere, perché noi appunto siamo, come dicevamo col secondo a priori di Simmel la settimana scorsa, sempre contemporaneamente dentro e fuori la società. E se siamo sempre contemporaneamente dentro e fuori la società, è ovvio che non coincideremo mai con la norma. La quale norma, peraltro, come i valori, è mutevole. Fatevi una storia del diritto e scoprirete che ciò che oggi è diritto universale 50 anni fa era un crimine. Quindi, che volevo fare? Di nuovo. Il problema, come abbiamo visto, è un problema di come se, nel senso che noi ci comportiamo come se i valori fossero eterni, ed è necessario farlo, ragazzi, perché altrimenti chi si sacrificherebbe per cosa? Cioè, se io pensassi che il valore che oggi trovo fondamentale fra 50 anni conterà come il 2 de briscola, mi metterei a stancarmi in proposito, investirei energie, impegno per far sì che trionfi e tutte queste cose? Sarebbe un po' difficile, immagino. E credo che parte del problema dell'oggi stia qui, nel senso che questa consapevolezza del fatto che i valori cambiano è diventata un po' troppo diffusa, cambiano un po' troppo velocemente perché poi qualcuno ci creda sul serio. E come abbiamo detto, la credenza è un ingrediente fondamentale dello stare insieme. Quindi, come vedete, sono delle dinamiche abbastanza complesse e abbastanza molto delicate. Però di fatto, no, continua a esserci qualcuno che è disposto a sacrificarsi, magari non a rimetterci la pelle, però qui anche, tanto per scuotervi un tantino di più, il famoso kamikaze, no? Quelli che non capiamo. Non li capiremo, ma fino a 60-70 anni fa ne avevamo anche noi. No, noi abbiamo tutti gli eroi del Risorgimento che erano quelli che si facevano saltare per aria con tutti i loro nemici, se vi ricordate. Enrico Toti, Pietro Micca, eccetera, i grandi nomi della storia. Quindi, no, il problema sul kamikaze in linea di massima è condividere o meno i valori per i quali si va a saltare per aria, perché se uno si va a saltare per aria per i tuoi valori è un eroe, se un altro si va a saltare per aria contro i tuoi valori è uno stronzo. Però, di fatto, il comportamento è lo stesso. O no? Quindi c'è da, no, sfumare un tantino le prospettive. Nel senso che, come abbiamo visto, noi sulla base del famoso etnocentrismo del quale dovremmo aver parlato, ovvero sia del fatto che presumiamo di essere i migliori, non si sa su quali basi, ma tra l'altro noi potremmo pure, volendo un minimo, però insomma dovremmo rivedere gli argomenti se non altro. Allora, presumendo noi di essere migliori, tutti gli altri devono imparare da noi, devono comportarsi come noi, quelli che non lo fanno, poveracci, sono una banda di ignoranti, scimmie, eccetera, eccetera, tutte le varie cose, e via discorrendo. Però, ecco, il problema è che non è vero. E questo etnocentrismo va sfumato, perché tutti ritengono di essere migliori. A un livello più profondo, a un livello meno profondo, a un livello di consapevolezza un tantino più raffinata, possiamo cominciare a discuterne. Però comunque il nocciolo non troppo consapevole della nostra prospettiva è quello per il quale noi siamo i migliori. Noi siamo l'immagine dell'umano, non gli altri. Capite? Perciò su questo bisogna lavorarci parecchio, perché è un problema piuttosto serio. E per i valori, chiaramente, è un problema ancora più delicato. Perché? Perché i valori, tra le altre cose, contribuiscono ad essere, a farci essere ciò che siamo. No? Se il conoscere se stesso è anche un conoscere i propri valori, capite che vedere i propri valori messi in discussione non è semplicemente una questione razionale per cui prendi nota che qualcuno non è d'accordo, ma è un attacco a te. È un diretto attacco alla tua identità, al modo in cui hai vissuto la tua vita, alle prospettive sulla base delle quali ti sei comportato. Non è così facile cambiare valori. Perché i valori siamo noi. E soprattutto oggi siamo noi sulla base di quei valori, per cui, no, mettersi a discutere il valore per il quale sono diventato quello che sono oggi non è semplicemente un caso accademico di disputa teorica, ma è un mettere in discussione tutta la mia vita. Ecco perché mi conviene fare come se le cose non stessero così. Ecco perché mi conviene prendere un altro argomento, cercare un altro modo di costruire le cose, far finta di niente, girarmi dall'altra parte. Perché spesso e volentieri le questioni di valore, le questioni di appartenenza, tutti questi discorsi che facciamo in modo molto blando, non sono così facili perché sono fatti di carne e di sangue, del nostro carne e della no del nostro sangue e della nostra carne. E quindi decidere che improvvisamente questo valore sulla base del quale ti sei orientato fino ad oggi è sbagliato, ha delle conseguenze lontane. Capite? Perciò, insomma, il tema dei valori è un tema estremamente spinoso, estremamente delicato. Non è casuale che si cerchi di renderlo il più neutrale possibile. Però nel quadro di una, come dire, prospettiva sull'essere umano un tantino più complessa e coraggiosa, i valori sono un'altra di quelle manifestazioni dove ragione, sentimenti, emozioni, identità, profondità si raggrumano. E non è quindi casuale, come vi dicevo, che il termine valore copra uno spettro semantico enorme. No, questo è il punto. Il termine valore va dalla cosa più astratta e remota alla cosa più specifica e spicciola. Perché in effetti inquadra un modo di organizzare il mondo. Il tuo modo di organizzare il mondo che in linea di massima è coerente con quello degli altri, più o meno. Normalmente quando facciamo quei discorsi che dicevamo dei set valoriali, non è che siano diversi i valori. Di solito è diverso il peso che viene dato a ciascun valore. Però i valori grosso modo sono quelli. Vivere in un gruppo difficilmente fa sì che tu abbia dei valori completamente alieni e completamente diversi. Può capitare. Soprattutto oggi che abbiamo un'apertura verso altre culture, verso altri sistemi radicalmente diversi di valore, può benissimo darsi che si trovi altrove qualcosa che è molto più rispondente a delle cose che non sapevamo dire. No, perché il punto è quello. Però in generale, vi dicevo, no, condividiamo quella rosa di questioni. Ed è quella rosa di cui abbiamo parlato l'altra volta quando parlavamo delle istituzioni, se vi ricordate, no? Le istituzioni sono la formalizzazione, l'organizzazione di questi valori. Sono i luoghi all'interno del quale vengono, come dire, decisi i comportamenti in armonia con quei valori, sono i luoghi all'interno dei quali vengono formulate le norme che sanciscono come dire, il premio o la punizione. Sono i luoghi che nascono e muoiono, perché come abbiamo detto, se i valori cambiano, cambiano anche le istituzioni, evidentemente. Quindi avere un quadro istituzionale di una società è avere un'idea piuttosto aggiornata di qual è il set valoriale di quella società. Facendo un brevissimo esempio, se uno guardasse da sopra, il famoso marziano o il redattore della Guida Galattica per autostoppisti, stesse guardando la Terra da sopra, vedrebbe dei posti come qui, dove è evidente che l'economia è il valore più importante. Altri posti dove questo non accade, per esempio in Iran, no? In Iran si potrebbe pensare con un certo fondamento che comunque il valore religioso continua a essere il valore più importante, anche se no, spesso e volentieri insieme all'economico, perché l'economico l'abbiamo, come dire, diffuso più o meno dappertutto. E infatti non è un caso che ci sia un'incapacità generalizzata mondiale di affrontare certi tipi di problema, perché i criteri più o meno quelli sono. Però quindi, come vedete, all'interno delle diverse società, appunto, ci sono delle società dove, per esempio, l'aiuto per la cultura è stato massiccio. Quindi vuol dire che il valore della cultura vi viene percepito in modo molto più significativo che non qui. Noi purtroppo, pur essendo la culla della cultura, perché di fatto lo siamo, e lo siamo stati soprattutto, oggi ci comportiamo come se questo fosse un retaggio che va superato. A favore di non si sa bene cosa oggettivamente, però comunque ognuno poi si dà le risposte che vuole. Quindi vedete che la questione dei valori è piuttosto importante. È piuttosto importante e quindi la riformuliamo un attimo. Uno, con Mongardini abbiamo detto che i valori sono i criteri sulla base dei quali si dispiega l'azione politica. Dovrebbero. No? Perché siccome abbiamo detto che non c'è mai uno Stato che abbia tutte le risorse che gli occorrono, ogni Stato deve farsi due conti e decidere cosa privilegia. Ed è una scelta o dovrebbe essere una scelta di valore. Quindi sono dei, come vedete, dei principi regolativi dell'azione, tanto per dirne uno. Però i valori sono anche uno dei principali motori di cambiamento. Perché i valori sono ciò che stimola in una certa direzione la nostra immaginazione creatrice. Se qualcuno non avesse pensato che sarebbe stato carino che tutti avessero gli stessi diritti, nessuno avrebbe mai tentato di farla accadere questa cosa. Quindi, come vedete, nella dimensione ideale il valore è qualcosa che vorremmo, qualcosa che desideriamo, è un desiderio. Ma questa sua cogenza, cioè questa sua capacità di attrazione, questo suo, come dire, questo suo surplus energetico per il quale lo vorremmo tanto, fa sì che noi agiamo di conseguenza, immaginando. Mi piacerebbe che nessuno soffrisse più di fame, che faccio? Come vedete, siamo nel campo della immaginazione. Da questa poi derivano i fatti. Ah, potrebbe essere carino che inventassi un tipo di pianta che resiste meglio nel deserto, visto che molti di quelli che muoiono di fame si trovano in situazioni di questo genere. Ma io questa cosa, se non avessi immaginato a monte, non l'avrei pensata. Quindi, come vedete, non c'è modo di separare la prassi, l'ingegneria genetica che modifica il fagiolo, che lo fa diventare capace di reggere su certi tipi di terreno. Non nasce così, è lì. No, viene da qualcuno che si è posto il problema del sarebbe bello che esistesse un fagiolo capace di crescere lì. Non so se la cosa è chiara. Quindi il valore è lo stimolo, è ciò che in qualche misura ti fa indirizzare le tue famose risorse limitate verso qualcosa e non verso qualcos'altro. E questo Weber, per esempio, lo dice anche della ricerca. Weber, che è un ortodosso per certi versi della ricerca come la intendiamo noi oggi, no? Quindi una ricerca ripetibile, oggettiva, neutrale, eccetera, eccetera, cosa ci dice? Ci dice che però c'è un momento fortemente soggettivo nella ricerca che è quello della scelta del tema. Se io faccio ricerca sullo spazio sociale piuttosto che sulle dinamiche salariali, se io faccio ricerca sui disturbi dell'alimentazione piuttosto che sullo sport, non c'è un motivo oggettivo. Lo faccio perché quel tema mi interessa di più. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, poi dopo potrò essere scientifico e rigoroso con tutte le virgolette del caso, perché sapete che non sono particolarmente un fan di questo tipo di impostazione, ma comunque sarò scientifico e rigoroso quanto credo. Ma prima, no, prima non c'è nessuna ragione per studiare A piuttosto che B, piuttosto che C, piuttosto che D. L'unica ragione so io. O meglio, sarebbe bello che fosse così, oggi c'è anche la ragione che c'è qualcuno che mi paga per studiare B piuttosto che C, piuttosto che D, ma quello lasciamolo da parte per il momento. Ok, nel momento della scelta dell'oggetto, nel momento della scelta del tema, io esplico la mia particolare individualità. Ok? Dopodiché lo farò in tutti i modi, corretti, non corretti, quello segue. Però di fatto, ed è questo lo stesso discorso del valore, io mi impegnerò nella sicurezza piuttosto che nella ricerca chimica, piuttosto che nella paesaggistica. Perché? No? E torniamo a quello che dicevamo le prime lezioni. Perché siete qui? Io credo che in larga misura ci sia anche un problema di valore, perché il tema della sicurezza è un tema estremamente connotato valorialmente. No? È un po', diciamo, la retorica del tempo per molti versi. La retorica dei supereroi della Marvel, tutti quelli che si ergono con gli scudi, con i martelli, tutte queste cose divertenti. È il discorso del tempo, è il voler essere utili agli altri, proteggere gli altri, serve and protect, poi dopo te soffocano, ma sono dettagli strada facendo. Queste cose qui, no? Però c'è un fondo valoriale. Se no potreste stare studiando, che ne so, i processi di inscatolamento della carne o dei cibi per cani, ci sono tante altre cose che si possono fare. Però siete qui. Dubito che si tratti semplicemente di una questione geografica. Per alcuni potrebbe anche essere, poi magari potrebbe anche avere un peso. Però di fatto queste scelte sono scelte vostre. Come il fatto che io studi la Bildung e non le politiche industriali. Non c'è scritto da nessuna parte che un argomento è più interessante di un altro. Anzi, abbiamo detto più volte, soprattutto secondo Simmel, che ogni argomento affrontato in modo onesto e appassionato porta a grandi scoperte. Quindi, ogni argomento è una strada, è l'inizio di una strada che porta molto più lontano di sé, se lo affronti nel modo corretto. Però quindi questo vorrei che vedeste, quindi valori, valori economici, valori finanziari, valori monetari da una parte, valori ideali dall'altra, criteri di scelta, principi di desiderio e di desiderabilità, come dice il professor Cavalli, che è stato nostro ospite di nuovo quest'anno all'apertura del festival. Non so se l'avete vista, c'è una bellissima intervista online, ce ne sono parecchie perché insomma diciamo che è il decano della nostra disciplina ormai in Italia, però appunto nel suo manuale parlava appunto di criteri di desiderabilità. E il criterio di desiderabilità implica cambiamento perché implica cosa? Insoddisfazione con il presente. Ecco perché i valori hanno una forte connotazione pratica per molti versi. Perché se tu ritieni che una situazione sarebbe bella, vuol dire che non è. E vorresti far sì che lo diventi. No? Quindi tutti gli attivisti di nuovo per i diritti civili, per il riconoscimento, per il miglior trattamento salariale, per tutto quello che noi abbiamo oggi. Se qualcuno non l'avesse immaginato prima, non sarebbe successo. Quindi una delle cose che mi fanno letteralmente infuriare è questo stigma, come dire, sussiegoso verso l'immaginazione. Tutti ne parlano come se fosse una cosa ancora con l'immaginazione. No, allora fammi capire come ci siamo arrivati qui. Mostramelo in qualche modo. Staremmo ancora alle caverne se nessuno avesse mai immaginato qualcosa di diverso. Tranquillamente, staremmo ancora lì. Sarebbe forse manco una cattiva idea, però insomma comunque. Di fatto, invece siamo qui. Perciò, come vedete, il valore è un oggetto fondante della vita del gruppo, della struttura all'interno della quale il gruppo esiste, del suo agire, no? Investe un po' tutte quelle anche quelle famose, quei famosi imperativi funzionali di Parsons di cui abbiamo parlato. Quindi è un qualcosa che va tenuto presente, assolutamente. Sarebbe anche un fondamento etico, ricordo, no? Perché appunto ci dovrebbe permettere di decidere tra il giusto e lo sbagliato, no? Queste cose ormai un po' superate. Che ogni tanto, di cui ogni tanto ci si ricorda finché ci sbatte il grugno proprio male, allora a quel punto ti accorgi che non erano tanto discorsi da bar oppure astratti. Quindi questo è un po' il punto del valore. E il valore ovviamente ha delle fortissime connessioni con un'altra cosa che abbiamo già studiato e della quale non parliamo da un po'. Qualcuno intuisce qualche relazione che non ho messo in luce finora del valore con cose che abbiamo studiato? Toccherà cominciare a tirarsi sulle mascherine anche sugli occhi, che è più comodo, perché uno proprio a un certo punto, cioè a quel punto da uscito, ci sono. Con la stratificazione sociale, ragazzi. Ricordate la piramide sociale, quella famosa cosa di cui abbiamo parlato, no? Abbiamo detto che cos'è la stratificazione sociale. Di fatto è il modo in cui noi raffiguriamo l'insieme delle disuguaglianze nel gruppo. Perché le disuguaglianze? Perché abbiamo detto che ad ogni strato, soprattutto salendo, perché come abbiamo detto la verticalità fa valore per noi, allora ogni strato superiore ha maggiori benefici, maggiori opportunità, maggiori privilegi e quelli sotto no. Il che, come abbiamo visto, anche configura in linea di massima una diffusa esigenza di migliorare il proprio status, i famosi processi di mobilità ascendente. Però abbiamo anche notato che ci sono processi di mobilità discendente, quindi di fatto più o meno la struttura, no? Il disegno della struttura rimane quello. Mo, prescindendo dalla coppa di champagne, che è un'altra cosa interessante, però concentriamoci un momento sulla piramide. A voi non crea nessun problema la piramide? Cioè, se io la dicessi in termini quantitativi, che direi della piramide? Direi che ci sono un sacco di persone che stanno maluccio, che potrebbero star meglio, e poche che stanno bene, o no? E a voi sta cosa vi sembra normale? Perché io ogni tanto, come dire, mi piacerebbe che aveste qualche tipo di attivazione mentale. Perché quelli degli strati inferiori, che sono tanti, non fanno la guerra a quelli degli strati superiori e ne prendono il posto? O no? Fatevi due conti. Se io prendo i due strati superiori, sono una frazione. Se io prendo i due strati inferiori, sono quasi tutti. Perché stanno lì quei quasi tutti? Perché dal punto di vista del set di valori di quel gruppo, lo trovano giusto. E questo è il punto. Non c'è una struttura, una stratificazione sociale, quale che sia, che possa reggere senza il fatto che chi ha meno ritenga giusto che abbia meno. Che altrimenti non li fermi. Come fai? Perché un set di valori in un gruppo definisce le posizioni attese. Quindi forse vi renderete conto del fatto che la retorica moderna del miglioramento a tutti i costi delle proprie condizioni è anche un principio di disgregazione dell'insieme. Perché se tutti vogliamo stare meglio, prima o poi ci arriviamo al fatto che possiamo stare meglio soltanto a spese di qualcun altro, perché altrimenti tutti in cima, poi sotto chi c'è? Il famoso esercito di generali. Non lo puoi fare un esercito di generali, hai bisogno dei soldati semplici, della bassa manovalanza, dei sergenti, dei marescialli, di tutti i vari ufficiali. Funziona così o no? E il bello è che funziona così più o meno dappertutto, a prescindere dai progressi, a prescindere dagli sviluppi, a prescindere dalle varie cose. Non ci sono società dove non c'è una distribuzione di questo genere. E questa distribuzione per certi versi rispecchia anche a volte i pregi, le capacità, l'accostamento a quelli che sono i valori ritenuti importanti, perché ogni gruppo si struttura attorno a questo. Quindi quelli che meglio rispondono a questi valori vengono riconosciuti come migliori e non c'è da, come dire, da stranirsi in proposito, perché funziona così. Come altro pensi di fare? Abbiamo detto, vi ricordo, che se esiste un modo istituzionalizzato per riconoscere questo essere migliori, conviene a tutti perché tutti sono contenti. Non ti senti defraudato, non ti senti oggetto di qualche tipo di complotto. Scusate, ma quando parlo di complotto in questi giorni non riesco a non vedermi Trump davanti, ho delle grosse difficoltà, perché insomma siamo veramente nel surreale. Se i Monty Python avessero fatto una cosa del genere, gli avrebbero detto: senti, no, non esageriamo. Invece no, di più. Vabbè, comunque. Ad ogni modo, quindi non ti senti oggetto di complotti, non ti senti oggetto di, sei in grado di anzi affidarti a colui che si ritiene essere il migliore perché condividi i criteri, no? Ed è questo. Nel momento in cui tu condividi i criteri che fondano il tuo gruppo, Se sei in una certa posizione, puoi anche pensare che sia la giusta posizione per te, anche se non è in cima. Non so se è chiara questa cosa. Se vi ricordate quell'aneddoto che vi ho raccontato del mio rappresentante che voleva fare il riparatore di ferri da stiro, non crederete mica che il riparatore di ferri da stiro sia in alto nella stratificazione sociale. Ma lui quello voleva fare. E questo è il punto. Il punto è star bene dove stai, non stare perennemente male dove stai, che invece è quello che facciamo noi. Perché tu hai ottenuto qualcosa, beh, allora adesso puoi andare avanti. Ma perché non si può star fermi un attimo? Parliamone. I famosi 50 giorni da Orsacchiotto di Massimo Troisi, dei bei tempi, erano esattamente questo. Deve esserci equilibrio anche in questo, perché altrimenti non sarai mai soddisfatto, perché potrai sempre star meglio, dicono. Poi magari ne possiamo discutere, però di fatto la retorica è questa. Ed è una retorica che ti fa vivere male, perché tra qualcuno soddisfatto di ciò che ha ottenuto e contento di dov'è, e qualcuno che pesta costantemente i piedi e freme perché vorrebbe diventare meglio, chi vorreste essere voi, onestamente? Magari ogni tanto, no? Ottieni qualcosa, te la godi per un certo periodo e poi dici, ok, mo cambio. No, ma no sempre, non per definizione. Invece noi abbiamo creato una società dove tu per definizione devi costantemente migliorarti. Quindi ottieni una cosa e già stai brigando per ottenere quella dopo. E ottieni quella dopo e di nuovo ricominci a brigare per ottenere quell'altra. C'è gente che non so se la conoscete, ma è quella che ti chiama solo se gli serve qualcosa. Tanta. Io infatti ormai non saluto più. Quando mi telefonano loro comincio con: oh, che ti serve? Senza chiederti che hai fatto, come stai, come la giornata. Tanto lo so che non gliene frega niente a loro. Perché dovrebbe fregarmene a me? Però è così. Vivi male. No? Vivi male. Quindi, tenete presente, si tratta di equilibri dinamici. È un set di valori condiviso e in qualche misura vivo. Poi vediamo che significa la prossima lezione. È un set di valori che ti permetterebbe di vivere bene, che probabilmente genererebbe un modello di successo diverso da quello di cui abbiamo parlato, tanto per ricontinuare a tessere le fila, no? Perché il modello di successo che abbiamo noi è un modello di successo perennemente traballante, che non ti dà nessuna garanzia, non ti permette di godertelo per un attimo, perché mo ce l'hai e devi brigare per potertelo tenere. Devi farti le operazioni, devi farti i selfie, devi controllare la tua immagine, devi modificare il tuo aspetto, devi costantemente far finta di essere spensierato, contento, felice, giovane. Oddio, che palle! Ecco, questo. Ok, quindi come vedete, no? Ci sono una serie di correlazioni e di connessioni all'interno dei sistemi sociali che sono importanti da tenere presente. Per cui ricordatevi questo, che come vedete il valore è un oggetto non solo contraddittoriale per tutte le questioni che abbiamo esaminato finora, ma è anche un oggetto contraddittoriale perché è costantemente e continuamente soggettivo e collettivo, intimo e pubblico. Ha in sé quasi tutte le dimensioni che noi riusciamo a distinguere all'interno della nostra esistenza, perché le permea quasi tutte. Ve l'ho detto, non è che tu devi essere perennemente, non devi sapere perennemente, no? Il fatto che stai agendo in base a valori, però se ti osservi con un po' d'attenzione ti rendi conto che è così, perché quel gusto del divertimento di cui parlavamo prima è anch'esso un valore. Come vedremo, è anche per esempio alla base dei motivi per la ricerca e per la conoscenza. Non so se vi ho parlato già delle libidines di Sant'Agostino. Termine che potrebbe, come dire, scioccarvi perché si tratta di moventi per la conoscenza, non di parafilie. Stranamente, nessuno vuole portarsi a letto un impala, ma abbiamo qualcos'altro. Che cosa sono le libidines di Sant'Agostino? Sono i motivi che ci spingono a conoscere. E so tre. Una è la libido dominandi, ovvero sia conoscere per controllare, e qui siamo fortissimi, quasi imbattibili. Poi c'è la libido sciendi, che è il sapere per il sapere, una curiosità insaziabile, quasi faustiana per certi versi. E poi c'è la terza, che è quella che io amo di più, che è la libido senziendi, ed è il sapere, il conoscere per la gioia del conoscere. Quindi, come vedete, quel tipo di atteggiamento, quel tipo di comportamento che tiene più presente il proprio benessere, la propria economia sentimentale, il proprio gioire, è un tema come un altro ed è un valore anch'esso. No? Spesso ce ne dimentichiamo, perché noi abbiamo sottomesso quasi tutti i nostri comportamenti a questo interrogativo economico del fatto mi conviene o no. A volte si può benissimo rispondere chi se ne fotte se mi conviene o no. Mi va? Sì, ok. È un punto di vista come un altro. Ok, ragazzi, direi che ci sono domande. Giocavo in casa. Perfetto. Allora ci vediamo domani online per la prossima lezione. Saluti a tutti.